Sintonizzate e sintonizzate sui 105.250. Abbiamo parlato con Giovanni Gugg di Focus on Africa, appunto, come ci ricordava, della situazione in Congo, delle elezioni che comunque, insomma, in qualche modo dimostrano la complessità delle condizioni di questo enorme paese, un vero e proprio continente, nel continente che viene definito uno scandalo geologico, un paese ricchissimo che però non a causa di tare storiche che coinvolgono le responsabilità del colonialismo, non riesce a distribuire questa ricchezza. Le elite che sono lì al potere non distribuiscono la ricchezza ai propri cittadini. Noi adesso facciamo un ulteriore salto e ce ne andiamo in America Latina, perché vorremmo parlare dell'esito del referendum costituzionale in Cile, referendum costituzionale che si è fatto per la seconda volta, considerando che la prima volta era stato bocciato. Questa volta il progetto costituzionale era un progetto fatto da costituenti che facevano capo al partito di estrema destra che ha vinto le ultime elezioni, sostanzialmente.
Sì, dei fascisti proprio.
Sì, veramente doc, e che praticamente peggiorava, se fosse possibile peggiorarla ulteriormente, la costituzione di Pinochet. Ne parliamo con Marco Santopadre, che dovrebbe essere al telefono. Pronto, Marco?
Sì, ciao, ci sono.
Ciao. Insomma, dicevamo, questa seconda tornata è stata bocciata alla proposta, ma è stata bocciata perché i cileni comunque la rifiutavano, o per stanchezza, considerando, insomma, questa storia che dura ormai da un po' di tempo?
Sì, diciamo che la Costituzione, la nuova Costituzione che sostituisse quella varata da Pinochet nell'80, era la parola d'ordine principale dell'estallido sociale, quindi della rivolta sociale che ha sconvolto il Cile nel 19 e che è costata la vita a decine di manifestanti e gli occhi e gli arti a centinaia. Quindi diciamo che ci si aspettava che il governo e il presidente, che sono stati eletti dopo, appunto, anche in conseguenza di quella grande mobilitazione sociale progressista, e portassero a casa il risultato. Invece, per vari motivi, tra cui appunto la stanchezza costituzionale, come l'hanno chiamata alcuni giornalisti cileni, questo governo non è riuscito a portare a casa il risultato. Nella prima bozza, quella che sarà bocciata l'anno scorso, era una bozza progressista, anche se molto confusa, contraddittoria, frutto anche delle contraddizioni interne della maggioranza di governo di centro-sinistra, però diciamo era migliorativa rispetto a quella in vigore di Pinochet, che è vero che comunque è stata riformata più volte negli ultimi decenni, e però è stata bocciata, tra l'altro con una percentuale del 62%, quindi una sconfitta nettissima. Aspettava questa volta che, avendo bocciato una bozza palesemente di destra, reazionaria, progressista, l'elettorato questa volta invece approvasse, diciamo, no, una controbozza quasi più di destra di quella varata da Pinochet nell'80. E invece non è stato così, in parte perché è vero che c'è il voto obbligatorio in Cile da pochissimo tempo, dal 2021 o 2022, adesso non ricordo esattamente, ma da pochissimo. E però è pure vero che molti di quelli che vanno a votare per obbligo poi, no, depositano una scheda bianca o l'annullano, quindi in parte, diciamo, l'elettorato non si pronuncia, anche se va alle urne. E è vero pure che una parte dell'elettorato progressista, che l'altra volta si era astenuto, questa volta è andato proprio per bloccare, diciamo, no, una bozza di costituzione che su molte materie, diritto all'aborto, i diritti sociali, il diritto di sciopero, era peggiorativo addirittura di molti articoli della Costituzione tuttora in vigore. Quindi, diciamo, un po' la stanchezza, un po' la mobilitazione di alcuni settori progressisti antifascisti hanno determinato la seconda bocciatura, che però, diciamo, boccia la riforma costituzionale, perché il governo, il presidente Boric e i vari ministri, insomma, che guidano il governo, hanno detto che non ci sarà un terzo tentativo di riformare la Costituzione, perché un terzo no sarebbe uno smacco enorme per l'attuale maggioranza e per il sistema istituzionale cileno in quanto tale.
E quindi ci teniamo in eterno Pinochet.
Sì, infatti è una enorme contraddizione. Di fatto la destra è vero che ha perso questo appuntamento, no? Perché è stato bocciato un testo che, come dicevate voi, era stato redatto principalmente dal Partito Repubblicano di José Antonio Kast, che è un nostalgico di Pinochet, oltre che
figlio di un nazista, insomma,
questa, questa estrema destra tecnocratica, al tempo stesso molto ideologica, molto nostalgica. E, però è pure vero che l'alternativa, comunque fosse andato il voto, per la destra attualmente all'opposizione sarebbe stata una vittoria, perché o passava questa bozza oppure rimaneva la Costituzione di Pinochet, e quindi no, come dire, la destra aveva due opzioni altrettanto convenienti. È vero però che dentro la destra adesso si apre un po' un duello, perché questa bozza era frutto soprattutto del Partito Repubblicano, e la sua bocciatura dà un po' più di spazio, di possibilità di manovra alle destre tradizionali, democristiani, centrodestra, liberali di destra, che comunque stavano un po' soffrendo, diciamo, no, l'egemonia di Kast, del suo Partito Repubblicano.
Qui ti volevo chiedere, ma quest'area moderata della destra potrebbe agganciarsi all'area moderata governativa, creando delle maggioranze diverse o una situazione politica diversa, considerando anche la timidezza, insomma, di questo governo rispetto alle riforme sociali?
Sì, è un governo contraddittorio, ha varato alcune riforme, ha abbassato l'orario di lavoro a 40 ore, che detta da noi sembra, no, una cosa ottocentesca, però per il Cile post-Pinochet, senza rottura, diciamo, è già qualcosa. Ci sono state varie riforme in campo sanitario, però è vero, è un governo molto timido, molto contraddittorio. Boric ha di fatto sposato il discorso della destra sulla sicurezza,
il gatillo facile, la legge,
sì, che ha portato Kast, no, di fatto a egemonizzare la scena politica, e quindi tutti danno Kast comunque la sua maggioranza ormai verso la fine. Chissà se riuscirà, si chiedono in molti, a non a mangiare il panettone, ma arrivare alla fine della legislatura. Quindi è anche possibile che ci sia un rimescolamento, no, degli schieramenti, e quindi nel tentativo di arginare Kast e il Partito Repubblicano da un lato, e di formare una maggioranza più stabile, potrebbero esserci o il centro-sinistra, diciamo, più moderato, e il centrodestra che si alleano, o comunque sottori di entrambi gli schieramenti che si accordano per, appunto, diciamo, no, ripristinare un governo, appunto, più moderato, centrista, che vada avanti nel tempo e assicuri stabilità. E ovviamente Kast non sarebbe affatto d'accordo, e allo stato ancora, nonostante la sconfitta, diciamo, per quanto simbolica, di domenica scorsa nel referendum costituzionale, sembra che abbia ancora il vento in poppa, perché comunque la situazione sociale sta veramente peggiorando di giorno in giorno in Cile, e quindi, diciamo, i messaggi demagogici, populisti, sicurezza, ordine e riforme liberiste, che appunto Kast come Milei promette, no, di fare per migliorare le condizioni della popolazione, anche degli strati medio-bassi, continuano a far breccia. Io credo però che quello che accadrà in Argentina, no, dove Milei ha vinto le elezioni poche settimane fa e ha già presentato una sfilza di provvedimenti, potrebbe incidere molto su come andranno le cose in Cile, perché di fatto i due personaggi sono molto legati, almeno a livello ideologico e economico, e quindi una grande risposta sociale in Argentina potrebbe ravvivare forse un po' la situazione in Cile, per quanto il Cile abbia dinamiche politiche, sociali, ideologiche abbastanza proprie rispetto al resto dell'America Latina, insomma.
Ma in effetti in Argentina ci sono già state ieri, credo, o l'altro ieri, delle proteste di piazza piuttosto numerose,
anche spontanee, molto organizzate dal Polo
contro,
Prego, sì,
contro questi 30 provvedimenti che ha annunciato il matto è loco. Lui funge sì da modello, però tutto sommato tra le due bocciature, quella più sonora è quella che ha subito Boric rispetto a quella di Kast. C'è un buon 7-8% di differenti, di vario tra le percentuali di bocciatura, quindi si direbbe che il Cile è tornato in grande maggioranza a un pre-proteste e sia di nuovo alla mercé di quella componente cilena molto, molto conservatrice, che si appoggia comunque periodicamente ai reazionari, e quindi forse fa meno ben sperare rispetto a quello che potrebbe essere una reazione, diciamo, all'Argentina di scesa in piazza o casserolazzo o di nuovo quello spontaneismo che c'era stato nel 2019.
Sì, soprattutto pesa il fallimento, diciamo, dell'esperienza Boric e delle promesse che avevano portato alle elezioni di Boric a sorpresa, perché fino a qualche mese prima delle elezioni che lo hanno visto vincitore, nessuno ci avrebbe scommesso. È stato probabilmente l'onda lunga delle proteste del 2019, che è vero che hanno coinvolto settori di massa, però comunque molto minoritari rispetto a una società cilena che non si è mai distanziata, non ha mai rotto col regime di Pinochet, con i regimi successivi che comunque sono stati in gran parte tolleranti nei confronti di quella costituzione, di quell'impianto sociale, di quell'impianto ideologico, e quindi quella minoranza che si è fatta valere nel biennio 2019-2020 si è un po' disperso, si è un po' scomposto, in parte riassorbito dalle dinamiche politico-istituzionali, partitico-istituzionali, in parte disilluso appunto dal fallimento e dell'estallido sociale e poi dell'esperienza di governo e dalla presidenza Boric. Mi riferisco, che ne so, ai popoli indigeni, alle organizzazioni Mapuche che soffrono una repressione che ovviamente non è ai livelli pre-Boric, però non è che ci siano proprio stati cambiamenti molto grandi anche a livello appunto di vita politico-sociale. Le riforme ci sono state, ma sono state limitate, sono state comunque inferiori rispetto a quelle promesse, e comunque esiste un'organizzazione della società cilena che rema contro, e quindi anche molte delle riforme che Boric ha varato, che varerà prima di mollare, l'applicazione è alquanto snaturata, alquanto limitata. Quindi c'è un'egemonia di destra reazionaria in Cile, non è una sorpresa, anzi probabilmente la sorpresa sarà proprio la vittoria di Boric, di questa maggioranza spuria, disorganica, ma comunque di centrosinistra.
Ma perché si è creata questa strategia politica per cui non si è andati ad allearsi o comunque ad accogliere le richieste dei Mapuche? Cioè, poteva essere una cosa ovvia, quasi normale, che un governo, una presidenza progressista andasse a eliminare quelle che erano la repressione del popolo Mapuche. Fare una scelta di questo tipo deriva da cosa? Un'analisi della società di ritorno sulle scelte politiche fatte che era perdente?
Io credo che ci siano vari motivi. Uno importante è l'inconsistenza politica e ideologica di Boric e del suo ambiente, del suo intorno, come si direbbe in castigliano. Quindi lui è un leader giovane che viene dalle lotte studentesche, però è pure vero che non ha una grande
carica insurrezionale.
Sì, non ha né carica, ma non dico insurrezionale, ma non è stato eletto con un programma organico di trasformazione del Cile, che deve per forza prevedere lo smantellamento di quelle istituzioni o di quelle para-istituzioni che garantiscono la continuità del personale politico, economico e dell'ideologia pinochettista dentro la società cilena. L'altro motivo è la disorganicità della maggioranza. Ci sono forze anche molto molto lontane tra di loro, quindi è chiaro che ogni provvedimento deve passare una estenuante trattativa interna alla maggioranza, e poi Boric ha dimostrato molta debolezza, perché ogni volta ha scelto quasi sempre di poi contrattare ulteriormente le misure emerse dalla maggioranza con almeno alcuni dei settori della minoranza di destra, e quindi il discorso sulla sicurezza è fondamentale, è una cartina al tornasole. Cioè, mentre Kast ha attaccato il governo e la presidenza togliendo dall'agenda, dal discorso pubblico, sminuendo il valore delle riforme sociali e economiche e puntando tutto sulla sicurezza, sull'allarme, sull'aumento degli omicidi, dei reati legati, dice lui, in parte anche vero, alle bande di immigrati, soprattutto venezuelani, boliviani, ecuatoriani. Ovviamente è chiaro che se la situazione economica peggiora, diciamo, alcuni reati aumentano, quindi al di là della questione dell'immigrazione o del radicamento nel paese di bande organizzate, no, quasi paramafiose, Boric invece di rispondere che quello è un elemento, ma di continuare a puntare sulle riforme sociali e economiche, ha di fatto abbracciato, no, l'allarme sicurezza, dicendo che sarebbe intervenuto il governo, quindi di fatto legittimando il discorso securitario dell'estrema destra. Anche lì ha dimostrato inconsistenza programmatica, ideologica, e anche scarso carisma, scarsa capacità, no, di imporsi nella scena politica. E è chiaro che Cast è un leone rispetto a Boric, ha un altro retroterra e sa di poter contare su uno ciglio profondo, chiamiamolo così, oltre che su un'infrastruttura appunto economica, no, imprenditoriale, parte della Chiesa, delle organizzazioni religiose, quindi, come dire, ha un blocco storico, per usare questo termine, però sicuramente è un blocco che nella società conta tanto al di là della maggioranza.
Certo, se poi la ricaduta, insomma, di un'insorgenza sociale che nel 2019 comunque effettivamente ha messo in difficoltà il cosiddetto ordine costituito, che ha portato avanti, insomma, delle richieste anche radicali, la ricaduta è stata poi un governo e un presidente che sostanzialmente sono dei pallidi riformisti, è chiaro che poi la spinta sociale in qualche maniera viene meno, anche perché poi la struttura, come dicevi, dello Stato, la struttura profonda dello Stato pinocettista rimane tuttora assolutamente intatta, non solo anche dal punto di vista della sovrastruttura ideologica, ma anche dal punto di vista dei poteri reali. E quindi in realtà questo cambiamento, diciamo, nonostante la spinta sociale, non c'è stato, e nonostante Boric, appunto, la sua storia che viene dal movimento dei pinguini, dal movimento studentesco, che insomma alla fine non ha assolutamente una posizione radicale.
Diciamo, il grande errore di Boric e della sua esperienza è quella di aver pensato di poter riformare anche validamente il Cile senza attaccare la struttura, no, che governa il Cile fin da Pinochet e anche dopo senza Pinochet. È un po' l'errore che hanno fatto molte esperienze di governo progressista, anche genuine, anche, no, coraggiose, che però appunto non aggrediscono i gangli del potere, dell'ideologia e dell'egemonia delle destre in America Latina e in altri paesi, e quindi poi si scontrano o con l'inefficacia della prova politica oppure addirittura con la perdita dell'egemonia in una società che adesso è preoccupata di mettere insieme il pranzo con la cena e pensa che gli immigrati o chi sta un po' peggio, no, un discorso purtroppo che vale anche da noi, sia il principale pericolo, e quindi non è più tanto concentrato sulle priorità sociali, economiche o sulle riforme, ma a difendersi da un nemico vero o più spesso immaginario, e quindi è chiaro che poi l'estrema destra è alla meglio.
Sì, ho presunto tale. C'è un'egemonia culturale purtroppo di questi della destra.
Quindi, venendo meno attacco a quello che è il cuore del pinocettismo, cioè la sua costituzione, automaticamente non ci sono altri modi per intaccare questo sistema di cui parlavi?
No, adesso il governo punterà a riformare alcuni articoli a colpi di maggioranze parlamentari, ovviamente maggioranze ampie. È difficile che trovi i voti in Parlamento per appunto riformare i gangli,
la, diciamo, scuola,
pinocettista, certo, il sistema di istruzione, questo sistema binario pubblico-privato, no, che di fatto consegna ai poveri, alle classi popolari, un sistema pubblico squalificato,
scadente,
e permette ai ricchi di avere a disposizione un sistema privato parzialmente pagato con i soldi pubblici. Quindi queste cose ovviamente la destra non permetterà mai di attaccare questi principi, e anche dentro il centro-sinistra, diciamo, ci sono dei pezzi che non è che sono proprio impazienti, no, di fare queste riforme.
Sono organici,
non vedono loro.
Sì, qualcosa si riuscirà a fare, ripeto, su qualche articolo. D'altronde ci sono state decine di interventi sulla Costituzione di Pinochet. In realtà la Costituzione è tuttora in vigore, ha un impianto pinochettista, però moltissimi articoli sono stati riformati, e quindi probabilmente Boric tenterà questa carta. È certo che però dal punto di vista politico generale, no, avrà un impatto, ammesso che ci riesca, assai minore, insomma.
Bene, Marco, il suo tempo è scaduto, insomma, noi ti ringraziamo della partecipazione ai nostri microfoni e magari a risentirci.
Sì, a risentirci, grazie, buona serata.
Ciao,
grazie,
buona serata.
Ciao.